Ringraziamo il Signore proprio per tutto, ringraziamo il Signore per quello che stiamo vivendo, che è una cosa viva, è un materiale vivo, non è una cosa sedentaria, cioè non è un incontro sedentario questo. Non vi sarà consegnato un pacchetto con tutti i contenuti, perché i contenuti siete voi, è la vostra fede, il contenuto di questi esercizi è la vostra fede che potete elaborare tutti i giorni della vostra vita, è il vostro cuore, è il movimento del vostro cuore, il contenuto di questi esercizi siete voi, la vostra fede pasquale, è la vostra fede pasquale che è risorta dalle macerie. Non dite che cosa mi porto via, porti via la tua vita, porti via il tuo tesoro, porti via la tua fede che devi vivere tutti i giorni con umiltà. Tutti i giorni devi vivere questa fede qui. Abbiamo risvegliato un pochettino la fede che Dio ci ha donato. Non si tratta di avere dei discorsi sulla spiritualità che sono altissimi, si tratta di credere che tu c'hai un cuore immensamente grande, dove Dio ha posto, veramente, ha posto la sua dimora. Sei diventato il tabernacolo di Dio, Dio vuole stare con te, Dio vuole stare con te, Dio vuole dirti: io sono risorto e sto con te dovunque tu vada. Quindi abbiamo un pochettino lavorato di scalpello e anche di martello a volte, perché noi abbiamo sempre questa tentazione di farci degli idoli al posto di Dio, di farci degli idoli. Il Dio di ieri può diventare l'idolo di oggi, il Dio delle tue cose piacevoli, quel Dio che ti piaceva tanto nel passato può diventare l'idolo di oggi. Capite? L'idolo di oggi: ah, ma come stavamo bene prima. E certo, ma che io non lo so che stavamo bene prima, ma adesso se qualcuno mi porta davanti significa che mi vuole dare di più, significa che mi vuole dare di più. È in gioco la credibilità di Dio, Dio si è compromesso con me, è in gioco la credibilità di Dio, Dio si sta giocando tutto con noi, con me. Dio mi fa lasciare una terra bellissima, mi dice cammina. È in gioco la credibilità di Dio. Quanto è difficile diventare nell'adolescenza, crescere? Tanto. Perché? Perché l'adolescente guarda indietro, guarda il latte, guarda le sicurezze, e per diventare uomo deve uscire da casa sua, da quell'affetto morboso della mamma, del papà, deve andare fuori. Se non va fuori diventa un adolescente fino a 60 anni, fino a 60 anni, ed è la patologia collettiva che stiamo vivendo tutti, è una patologia collettiva virale, virale. Non usciamo, e se non usciamo rimaniamo piccoli. Se non usciamo diciamo: quanto era bello il Dio di prima, il Dio di prima, ma il Dio di adesso è immensamente più bello, il Dio che viene dal futuro verso di me è immensamente più bello, viene dal futuro e viene verso di me, e il Dio più bello è quello che io ancora sto, non lo vedo ancora pienamente, ma Lui mi sta incontrando. Capite? Dobbiamo uscire, dobbiamo uscire da questo, perché guardate, non è una tentazione sempre che è stata presente nella Chiesa, nei nostri padri. Il Dio di ieri può diventare l'idolo di oggi. L'idolo di oggi, anche se tu parli sempre di Dio dall'inizio alla sera, capite? E Dio ti dice di camminare, di muoverti. Per questo dico: è provvidenziale anche che qualcuno ci ha dato una scossa. È provvidenziale. Siamo tutti terremotati, quelli fisicamente, quelli spiritualmente. Siamo tutti persone terremotate. Allora, Signore ci ha aiutato a capire, ma non a capire come se ce l'abbiamo in tasca, che cos'è la sua paternità e che cosa ha chiesto il Padre Eterno a Gesù. Ma vi rendete conto cosa ha chiesto a Gesù? Come ha vissuto Gesù? Come il pellegrino, il primo, cioè lui ha vissuto pellegrino, pieno di amore per il Padre. Lui ha camminato veramente, si è liberato anche lui. Lui ha fatto un cammino, anche Gesù ha fatto un cammino di fede. In quanto uomo, veramente uomo, Gesù ha fatto un cammino di fede. Guardate il cammino di fede che ha fatto Gesù, inebriatevi del cammino di fede che ha fatto Gesù. Ma che libri state cercando? Ma innamoratevi di Gesù, guardate il cammino di fede che ha fatto Gesù, guardate che cosa ha pensato Gesù, inebriatevi delle sue parole, inebriatevi di Gesù. Questo è il vostro cammino spirituale, innamoratevi di Gesù, riempitevi di Gesù, fate parlare Gesù dentro di voi. Fate parlare Gesù dentro di voi, smettetela di avere paura dei vostri fantasmi, smettetela a dare un vantaggio al demonio, non abbiate paura di lui, abbiate la piena fiducia che il Signore è grande in mezzo a voi, il Signore è il re in Israele, il Signore è potente, il Signore vi ama, è venuto per liberarvi, è venuto per liberare tutti e ci ha liberati nella fede. Ora la fede per noi è un passaggio, una terra promessa, ci dobbiamo entrare, ci stiamo entrando e ci dobbiamo entrare, non siamo già entrati. La fede io non ce l'ho ancora, non c'ho ancora la fede piena, Ma la fede è un cammino, entriamo nel cuore del Signore, entriamo nella terra promessa tutti i giorni, ed è una gioia grande entrare così nella terra promessa. Allora capite perché? Perché è necessario attraversare molte tribolazioni? Capite? Perché è necessario attraversare molte tribolazioni? Non è perché io ho sbagliato, non è perché io sono un bambino, non è perché la mia amica, il mio amico non mi considera. È necessario attraversare molte tribolazioni perché se no non entro nel cuore di Dio, se no non entro nella fede, non entro nella fede. Vi rendete conto che cosa significa per queste monache aver cambiato due monasteri, uscire con le valigie, erano state sempre dentro un monastero, andare adesso, non c'hanno più una sicurezza. La mia sicurezza è il Signore, quel Dio che prima cantavano perfettamente in quel coro monastico che era bellissimo andare lì a messa, adesso hanno cambiato due cori e non c'è più il coro, ma ci sono loro, c'è la loro fede. Così anche a voi il Signore vi chiede questo, ma anche a me mi chiede questo, anche a me, e anche a me. Io vedo tante volte il Signore alle spalle che cammina, mi dice seguimi, e io non so dove va, non lo so dove va. E nemmeno voi sapete dove vi porta il Signore, però il Signore vi fa camminare, vi fa andare avanti, vi fa camminare, e molto vi fa camminare, ed è bello che sia così, ed è bello che sia veramente così. Allora così si impara anche a capire, a vivere la paternità, a vivere la paternità, perché la paternità è un dono grande, la figliolanza è un dono grandissimo, e la paternità è un dono grande. Ma il padre che deve fare? Il padre sta vicino ai figli, ma il padre cammina. Il padre ti dice esci, vieni fuori, Abramo, esci dalla tua terra. E noi che facciamo con i nostri figli oggi? E che facciamo con noi stessi? Ai figli che fai? Lo fai stare sempre vicino sotto le tue gonne? Lo ammazzi. Se lo fai stare sempre vicino a casa tua, lo ammazzi tuo figlio, lo ammazzi. Gli togli la libertà. E così facciamo anche con il nostro Dio, ne facciamo un idolo. Lo vogliamo sempre vicino alle nostre gonne, il nostro Dio, il nostro modo di vivere Gesù. Ma questo significa ammazzare il Signore, perché non funziona più, perché ti diventa una schiavitù. Invece il Signore dice lascia il tuo egoismo e vieni dietro a me, cammina dietro a me, io ti aprirò le strade. E ti basta la fede, ti basta la fede, ti basta l'amore che ti do io tutti i giorni, l'amore che ti do io. Allora è questo che oggi il Signore ci ha fatto vivere. Ma è anche una grande libertà, capite? Camminiamo insieme, siamo poveri, ma siamo ricchi del Signore che sta in mezzo a noi. Qual è la mia ricchezza? Il Signore. Quale ricchezza ho io? Solamente il Signore. Ma che cosa mi rimane? Solamente il Signore. E allora dico anche a quelli che stanno pensando a volte che ci hanno paura, ma guardate che se il Signore vi chiama è una cosa bellissima, ma è una cosa esigente l'amore di Dio, è bello, non è un amore stupido, ma Dio non ti dirà mai che ti fa male. Che ti fa male? Dimmi un po' che cosa ti fa male, che ti do una carezza. Ma Dio non farà mai così. Figlio, che cosa vuoi mangiare? Ma Dio non ti dirà mai così. Non ti dirà mai cosa vuoi mangiare. Ti dirà questo è il pane. Mangialo. E farai un pezzo di strada con me. E quindi noi trasportiamo su Dio questo modo un po' melliflo di vivere così, che è diventato una noia mortale. È diventata una noia mortale. Noi dobbiamo camminare con Dio e dobbiamo anche, tra virgolette, cercare Dio, lottare con Dio, sfidare Dio qualche volta. No, non cammino più, Signore, vieni qui. E dobbiamo fare, e per questo capite che il Signore desidera che noi lo cerchiamo veramente. Il Dio di ieri può diventare l'idolo di oggi. E Dio non si lascia mai afferrare dai nostri concetti completamente, mai. Il Dio del tuo catechismo può diventare l'idolo, perché Dio cammina, Dio ti dice vieni fuori, vieni fuori. E per questo allora anche la distruzione della tua casa spirituale, la distruzione della tua spiritualità. Guardate che nel cammino di fede dei santi Dio ha distrutto tante volte le loro strutture, perché le strutture si riformano sempre, Dio le distrugge. Le strutture dico in senso negativo, non quelle in senso positivo, perché un po' di struttura ci vuole, però le sicurezze, quel desiderio di sicurezza Dio le distrugge. Se tu, è una beatitudine capire che in questa casa, che in questa terra non abbiamo una casa stabile, è una beatitudine. in modo che la nostra casa la facciamo trasparente, oppure come una tenda che è aperta sopra, come le tende in Israele, che vedevano il cielo quando dormivano. La nostra casa deve essere aperta sopra, che si vede il cielo, che non ti casca il tetto sopra, con tutti i problemi e le oppressioni. Noi dormiamo a volte dentro le nostre case con dei pesi sulle teste che abbiamo messo noi, non riposiamo nemmeno le nostre case sono luoghi di oppressione, perché ci portiamo tutti i nostri pensieri. La casa deve essere senza tetto, aperta sopra. Aperta, ci piove? Meglio. Ci ricordiamo che siamo pastori erranti, che camminiamo insieme con Gesù. Ci ricordiamo che camminiamo, per questo no, questi desideri esagerati di sicurezza, di avere una casa, è un desiderio esagerato, l'avremo in cielo, la definitiva. Quindi qui dobbiamo costruire le case, dobbiamo costruire i monasteri, ma perché il monastero è una casa aperta, perché in realtà il monastero è il luogo dell'anima. Anche quello che abbiamo vissuto oggi, no? Ci ha fatto capire tanto, ci ha dato una grande consolazione. E una grande consolazione anche aver sentito appunto come la Gesù ha accolto, ha apprezzato tanto la fede della Cananea, di questa donna sirofenicia, come ha detto, insomma, ma è tutto, cioè la condizione per appartenere all'ovile di Cristo è la fede, è la fiducia in Lui, l'amore in Lui, la condizione per essere nell'ovile è la fede che smuove le montagne, è la fede che fa entrare in Cristo. Non è un'appartenenza sociopolitica, nazionalistica, oppure di essere, siccome sono in un movimento, entro nel paradiso. È la fede che mi fa appartenere al Signore, e quindi non sono più nemmeno quelle sicurezze, non niente. È la fiducia in Dio che mi fa appartenere. Allora questo, per questo noi possiamo essere contenti quando ci incontriamo in tante persone, che abbiamo tutte direzioni diverse, veniamo da tante parti, ma capiamo che ci uniamo nella fede. Nella fiducia nel Signore. E invece provate a pensare anche al vostro cammino personale. Quante volte, incontrandovi con gli altri, avete afferrato le vostre sicurezze? Tante volte, ma anche l'ho fatto anch'io. Queste sono le mie sicurezze, adesso io vado in quella comunità più grande, sto attaccando le mie sicurezze. E non va bene. Perché l'unica sicurezza è il Signore, stiamo lì per il Signore. E il Signore dà una grazia speciale in questi momenti, no? In questi momenti qui ci dà una grazia speciale. Io vi chiedo, quest'ultimo giorno che è rimasto, io vi chiedo proprio di strappare una grazia speciale al Signore. Una grazia speciale riguardo alla fede, la fiducia, l'abbandono in Dio. E di sentire che siamo un unico popolo, uniti dalla fede. E sentire che abbiamo piacere di camminare con gli altri anche, no? Di sentirci, di chiamarci, anche se viviamo in luoghi diversi, di aiutarci, di tenere contatti, anche di capire come stanno camminando gli altri. Poi le strade ce le aprirà il Signore, io non lo so quello che farà, ma ce le aprirà Dio. E intanto una cosa che volevo dirvi è questa, adesso io prendo così, ma lo dico così, ma ci ho creduto proprio durante la messa, lo sentivo da tempo. Allora, da qualsiasi parte vi trovate, lo facciamo anche come un cammino, ma non per costruire una torre che tocca il cielo. Perché non aiutiamo a costruire questo monastero? Non per costruire una torre che dopo il Signore demolirà di nuovo, ma perché è un segno del nostro cammino di fede. Allora io invito tutti quanti, dovunque vi trovate, poi magari ci si coordina, a creare un fondo, una raccolta per questo monastero. Ma non dico una sola che dice una, no, ne creiamo tante, poi troveremo tanto, le mandiamo qui. Costruiamo questo monastero, non ce ne importa niente quanto costa, costruiamo questo monastero, che è una metafora di quello che stiamo facendo, di quello che cerchiamo. Cerchiamo il Signore, cerchiamo il regno di Dio. Però cerchiamo. Sì, penso che è venuto a tanti. Però questa qui deve essere una cosa concreta, capite? Finché non si fa qualcosa, si rimane sempre sul fatto. Quindi piano piano. Però troviamo a Milano, poi da un'altra parte. Ci troviamo, ci mettiamo d'accordo. Adesso accarezzate alcune cose. Ma non è una cosa impossibile, eh? No. È impossibile quando si rimane nel regime della schiavitù, perché lo dici, no, io devo risparmiare questi 100 euro perché ho il giardino di casa mia a sistemare. Provate un po' a togliere tutte queste cose, invece ma che poi è un discorso spirituale, capite? È spirituale e materiale insieme. Allora, questa è una cosa. Questa è una cosa concreta. Adesso vediamo le cose, ci saranno anche delle cose un po' da toccare, alcune cose, però anche a Tolentino, nelle Marche, insomma, basta piangere. Il Signore vuole che facciamo qualcosa e cominciamo veramente a ripartire. E sì, dobbiamo aspettare lo Stato, però lo Stato c'è ai suoi tempi, ma noi abbiamo bisogno di, cominciamo noi anche. Mi ricordo che il profeta Ageo, leggetelo una volta, il profeta Ageo, che dopo l'esilio i deportati sono tornati nella loro terra, però erano talmente scoraggiati che invece di costruire il tempio si erano messi a costruire e a coltivare i loro giardini individuali. Allora il Signore gli ha mandato il profeta: oh, ma io ho mandato a casa mica per fare gli interessi vostri, ricostruite il tempio che è il simbolo dell'unità di questo popolo. Ricostruite il tempio, non vi mettete a curare il vostro giardino, perché se curate le vostre cose personali voi favorite la divisione e non sarete più un popolo e vi farete gli idoli, non sarete più un popolo. Quindi Ageo predica appunto la ricostruzione del tempio e dice: smettetela a curare i vostri interessi personali, pensate al tempio di Dio, che è il luogo in cui una società si ricostruisce, no? Allora, una cosa è il monastero, vabbè, quello di Tolentino. Sì, ma Tolentino perché? Ma mica per niente, perché è capitato a Fagiolo. Poteva essere anche di Foligno, poteva essere di Abiete Grasso, se ce n'è uno, che ne so. È quello lì, è un monastero, per dire, no? Anche per dire, ecco. L'altra cosa è che tanti di voi stanno facendo un cammino anche bello, e oppure hanno finito un cammino perché è finita un'epoca spirituale, è finito un momento spirituale. Non vi preoccupate, Dio farà qualcos'altro. Allora, e per far qualcos'altro Dio ha bisogno anche di alcuni segni, anche di alcune piattaforme, no, per ricominciare. Cioè Dio ci fa incontrare anche per questo, no? Che cosa sta capitando nella Chiesa in questo momento? Che cosa stiamo vivendo tutti quanti? Un senso anche di spaesamento, no? Siamo tutti nella Chiesa, ma siamo tutti un po' spaesati. Allora il Signore ci ha portato un po' come sulla soglia di un monte, cioè sopra un monte ci fa vedere tutto da dove siamo venuti, no? E dove andiamo adesso? Davanti a noi che c'è? C'è la terra promessa, ma bisogna fare un cammino, capite? E magari qualcuno consegnerà all'altro il testimone, come ha fatto Mosè con Aronne. Quindi stiamo camminando, non vi preoccupate, non guardate, ecco, non stiamo a dire quanto era bello una volta, perché questa è una grande tentazione. Riusciamo ad andare via da qui senza dire più questo? Guarda, se facciamo questo già abbiamo fatto tantissimo. Se siamo contenti di camminare nella precarietà, siamo contenti, è tanto, capite questo? È una grande liberazione. Io penso che vi ho confessato alla maggior parte di persone, e credo che veramente il disagio maggiore è proprio l'attaccamento a se stessi, l'attaccamento alle cose del passato, l'attaccamento a quella felicità che ti sembra che adesso il presente ti strappa e il futuro non ti darà mai. È una grande menzogna perché uccide la speranza questa mentalità. Dio ha bisogno di sbilanciarti per abbracciarti, ha bisogno di sbilanciarti. L'abbraccio è bello quando uno si sbilancia verso l'altro. Perché vi sbilanciate verso chi vi abbraccia? Perché vi fidate. E con Dio come fai ad essere un Moloch, una statua? E noi vogliamo fare un cammino spirituale essendo delle statue. E no, dai, bisogna che ti sbilanci, ti devi sbilanciare. E lui, quando ti sbilanci, quel vuoto te lo fa sentire come il preliminare dell'amore. E quel vuoto è necessario per fidarsi di Dio, E guardate che veramente il male più grande è questo, l'attaccamento a se stessi, è il voler guardare indietro. E camminare e poi voler guardare indietro, e poi fermarsi, poi fare i confronti, poi fare i paragoni tra di noi magari, non fare i paragoni. E dimentichiamo invece che il Signore ci sta davanti, che ci vieni. Certo che il Signore ci dà tempo per crescere, certo che è bella l'amicizia tra di noi. Certo anche l'amicizia, che dono grande che è tra di noi, grandissimo. Ma l'amicizia è un'arte e veramente si impara strada facendo, no? L'amicizia è bella, ma l'amicizia è bella anche, non so chi è che diceva, anche quando una persona non mi riscrive più, non mi saluta più. È bello tenerlo, quella persona vicino, calda nel cuore, anche se quella persona in quel momento sta facendo un'altra esperienza. Io tante persone non riesco più a salutare come una volta, fisicamente non ci posso stare più come una volta, ma è normale. E non me ne faccio più un senso di colpa, e sento che è una cosa che devo innanzitutto cercare, devo capire io. Tante persone non ci riesco più, e Dio sta passando, mi unisce ancora di più alle persone, ai figli, mi unisce ancora di più, dicendo: stai tranquillo che io faccio un lavoro anche meglio di te. Dio mi dice così: io lavoro meglio di te anche. Stai tranquillo, fidati. Ma così provate in maniera, con la stessa analogia, pensate anche a voi, no? Tra di voi, come Dio vi dice la stessa cosa, non ti preoccupare troppo. Ma dove possiamo? Cerchiamo l'amicizia. L'amicizia nel Signore, l'amicizia tra noi, perché veramente ognuno è bello, è spettacolare, ogni persona. È un grande dono ogni persona. Dio ci dà il tempo anche per l'amicizia, no? Quando è possibile, stringiamo i legami dell'amicizia. Cerchiamo insieme il Signore, perché non abbiamo niente da invidiarci, perché la tua ricchezza è la mia. Cerchiamo il Signore insieme, cerchiamolo, condividiamolo, nutriamoci dello stesso Signore. Con l'amicizia i pesi sono meno pesanti, con l'amicizia è bello sentire, voler bene una persona, è bello volergli bene, è bello. Certe volte è possibile perché riusciamo a dircelo, certe volte magari, ma sappiate che il cuore è aperto. Ed è bello ritrovarsi, no? L'abbraccio di questa mattina con questa comunità anche. Io ero un anno che non celebravo più con loro, però è bello, ho visto che abbiamo camminato, Dio ci ha fatto fare un cammino. Ed è bello, quindi loro non si sono fermati come noi non ci siamo fermati. Allora l'amicizia è un dono grandissimo. È un dono grandissimo, Dio ci sta guidando, la sua paternità è grande, no? Ci sta guidando tanto. Allora sarebbe anche bello, diciamo così, non so, adesso poi ne riparleremo ancora, anche nel pomeriggio, no? Sarebbe bello capire se c'è un desiderio anche dentro di voi, un desiderio di evangelizzare, un desiderio di interrogarsi su come poter camminare il cammino. Cioè, in fondo il cammino si dovrebbe vivere anche se non siamo tutti nella stessa, non viviamo proprio tutti gomito a gomito, no? Cioè, sarebbe bello anche capitalizzare le ricchezze che abbiamo nelle chiese locali, cioè capire che siamo uniti, cioè che quelle ricchezze diventano le ricchezze di tutti anche. Come si può fare oggi un cammino di fede? Queste sono le domande che mi faccio anch'io. Come si può fare un cammino di fede senza legare le persone a te? Senza rilasciare un idolo al posto di Dio? Come si può fare un cammino di fede? Come può fare una comunità a non creare dei bambini, a non diventare un giardino dell'infanzia? Come fa una comunità spirituale, religiosa, ad evitare questo rischio? Capite perché? In questo clima di grande debolezza anche, no? Di insicurezza, le comunità spirituali, i movimenti, qualche volta rischiano di essere giardini dell'infanzia, dove le persone deboli vanno lì perché stanno bene, perché sono curate dappertutto. Però io ho l'impressione che non regge questo, non regge più. Questo è il mio punto di vista, e quindi può essere inutile anche, perché la Chiesa va oltre Padre Massimo. Ma non reggono più queste comunità, non reggono più sotto i colpi del tempo, della contemporaneità, non reggono più. Perché? Se sei debole, sei andato dentro una comunità, hai un po' il lavaggio del cervello, è inevitabile, perché le parole forti ti danno sicurezza. ma dopo tu rimarrai debole dentro, capite? E quando ti confronti con il mondo esterno, o dirai che sono tutti eretici e quindi i veri cristiani sono quelli che c'hai nella tua comunità, oppure te ne vai in crisi e spacchi la comunità. Sta succedendo questo in tante parti della Chiesa, capite? È vero o no? Sta succedendo questo. Sta succedendo questo. Questa non è un'accusa per gli ordini religiosi, per i movimenti. Paradossalmente anche i movimenti sono già vecchi in questo momento. E Papa Francesco si vede benissimo che non è in simmetria con tutte le cose che ci sono adesso nella Chiesa, ma è asimmetrico. Cioè lui dice, sì, sono contento che ci siete, ma non vi esalto a nessuno. Non esalto te, rinnovamento dello Spirito, non esalto te, neocatecumenali, non esalto te, ordine francescano, agostiniano, non esalto nessuno. Perché fa così Papa Francesco? È uno sciocco? Ha interpretato i segni dei tempi e forse lui non se ne rende nemmeno conto. Infatti fa quelle battute così semplici che dici, ma quest'uomo non è intelligente. Quest'uomo è un segno dei tempi. Non è in simmetria con nessun ordine religioso, con nessun movimento, perché dice a tutti che bisogna muoversi. Dice a tutti che il vero popolo di Dio è quello che sta fuori il sagrato, che è immensamente di più, più grande, più numeroso di quello che sono rimasti dentro i recinti sacri. Noi ancora stiamo facendo, ed è giusto e sacrosanto, la pastorale familiare, la pastorale per i divorziati, pensando che dentro questi ovili chiudiamo. Ma chi ci sta dentro questi ovili? Ma chi ti ci viene a pastorare per i divorziati? Ma nessuno! Chi ti ci viene? Ma dove stanno gli uomini e le donne nel nostro tempo? E dove devo stare io? Dove stanno? Ma come fate a essere contenti facendo la proposta per 4 persone? Ma capite che sta cambiando la storia? È cambiata la storia, siamo già... Dobbiamo correre perché già siamo un pochettino fuori. E Dio sta portando avanti la sua storia, l'umanità, la sta traghettando verso un'altra epoca. La sta traghettando verso un'altra epoca, ma questo anche a livello politico, sociale. Tutto quanto concorre al grande dinamismo dello Spirito Santo che sta attraversando la storia, la sta portando oltre. E quindi noi andiamo verso un'altra epoca dove la Chiesa non è che finisce. Sì, questo l'ho detto qualcuno di voi, Cardinal Scola ha scritto quel libro Post-Cristianesimo. La cultura del cristianesimo è finita. La cultura che si è creata in un periodo storico è finita. Poi tu puoi dire che non è finita, puoi dire che tu in quella comunità la rivivi pienamente, puoi dire che lì ti senti benissimo e che si fanno una cosa come facevi da piccolo. Questo è un diritto che Dio non ci toglierà mai. E ti salverai anche stando dentro quella comunità che ti fa rivivere le emozioni della fede di quando avevi 15 anni. E questo è un diritto che Dio lascerà a tutti. E noi dobbiamo lasciarlo. Però la cultura del cristianesimo è finita. Rimangono i cristiani. Riprendendo la profezia di Benedetto XVI del lontano 56, rimangono piccole comunità creative che fanno del loro rapporto con Gesù l'elemento dinamico che coagula la comunità. E dobbiamo ricominciare appunto, questo è un tempo come la Chiesa apostolica, un tempo nuovo nella Chiesa, è un tempo nuovo. Quindi non dobbiamo appartenere alla Chiesa per darci un'identità forte che poi compariamo con gli altri che non hanno l'identità forte. Questo il Papa proprio non lo sopporta. I grandi raduni oggi, noi, ma che noi? Già sei andato fuori. Non lo dico con piacere, perché sarebbe stato più comodo poter dire noi tranquillamente, nostro gruppo, nostra comunità, sarebbe stato molto più semplice. Sarebbe stato molto più semplice, ma non è più così. E allora quando voi pensate alla Chiesa pensate a qualcosa che è dinamico, no? Qualcosa che è un fermento anche, è la visibilità alla Chiesa del regno di Dio, ma è la visibilità, è la punta, la Chiesa è la punta di un iceberg, ma l'iceberg che non si vede è il regno di Dio che sta muovendo tutta l'umanità, dove tanta paura, vero? I figli non obbediscono più, e gli uomini che vanno con gli uomini, le donne con le donne, non si capisce più niente, genitore A, genitore 1, genitore 2, A, B, non si capisce più niente, tanta paura, vero? Tanta paura che vorremmo fare che cosa? Vorremmo tornare alla Chiesa sicura, vero? Che grande tentazione, eh? Vorremmo tornare alla Chiesa dei nostri nonni, vero? Sappiate che questo è possibile. Sappiate che questo è possibile. Dio non vi obbliga ad andare da un'altra parte. Ma interrogate la fede che avete dentro di voi. Interrogate lo Spirito. Interrogate lo Spirito e dite cosa volete fare. Dove volete andare? Guardate che qui si divideranno le nostre strade, eh? Perché Dio divide anche la moglie dal marito. La fede non... divide a volte. Non la fede in se stessa, ma... questa sarà una cosa che è importante per tutti noi. A volte ci meraviglieremo, ma a volte le persone che sono più vicine potranno dire: io non ti seguo in questo. È accaduto mille volte nella Chiesa, eh? E poi tutto meravigliosamente riconcorre, come diceva la seconda lettura di oggi, no? Dio l'ha chiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. A volte qualcuno non ce la fa, andare avanti, si indurisce, ma poi dopo ritorna, capite? Si ritorna. E quando qualcuno dei nostri, dico in senso largo nostri, si indurisce, che succede? Che gli altri si dividono. Dove vanno? Verso la diaspora, verso i lontani. E quindi adesso ci stiamo rimescolando tutti? E io sarei tanto contento che ci rimescoliamo anche con tutti quelli che non, diciamo, che non stanno qui. Cioè non c'è nessuna distanza tra voi e quelli che non stanno qui. E non mi dite che vostro figlio non c'ha fede, mia figlia non c'ha fede. Ma non me lo dite più questa cosa qui. Ma hai visto mai che tuo figlio c'ha più fede di te? Ma hai visto mai che quel desiderio che c'ha dentro di sé è più bello del tuo? Ma hai visto mai che quel tizio lì che dice che non c'ha fede c'ha più fede di te? Assomiglia molto alla cananea. Ma hai visto mai? Se fosse così, ma pensate che cosa meravigliosa. E allora certo, una cosa che mi fa male, perché allora dico: no, mi devo lavare fino sotto i gomiti. Questi non si sono lavati, non sono circoncisi, quella lì non è circoncisa, quello lì non è circonciso. Come fa a mangiare con me? Come fa a fare l'eucaristia con me? Non è circonciso. Cioè non conosce tutte le regole, tutta la fatica che ho fatto io, come uno arriva e salta su e mangia subito? Ma perché siete invidiosi se io non sono buono? Cosa ha detto Gesù? A quello che si è lamentato perché lui lavorava dalle 7 del mattino, come paga aveva un soldo. L'ultimo che ha lavorato, che ha fatto in tempo sì e no a sporcarsi le mani, come paga ha avuto un soldo. E si è lamentato, e io sento che questa è anche la nostra lamentela, anche la vostra lamentela, anche la vostra. Ma ditemi un po', quanto avete goduto quando il Signore quel giorno prezioso, preciso, vi ha detto: io ti assolvo da tutti i tuoi peccati? Quanto avete goduto? Tanto. Perché avete goduto? Perché avete sentito che Dio vi ha liberato da ogni peso e Dio vi ama dall'eternità. E allora lui deve essere meno buono con questa persona che fino adesso ha fatto i porci comodi suoi? Com'è il vostro amore? Perché è così piccolo? Perché voi volete misurare il cuore di Dio col vostro cuore? Perché voi volete misurare il cuore di Dio con il vostro cuore, quando l'avete invece conosciuto nella pienezza di misericordia e avete goduto? Perché ora vogliamo restringere il desiderio infinito di Dio? Certo, lo so anch'io che se una persona convive, ma un po' di fremito, fatemi vedere che desiderate che quella persona ritorni a Gesù. Non vi fermate a dire: no, non si può fare la comunione. Ma dai, ma tu sei più severo di Dio. Io non so se ci penseranno i canonisti, e questo è un problema che non mi interessa a me. Ma noi cristiani, ma ci abbiamo un po' di gioia nel vedere che una persona può avvicinarsi e che io devo fare tutto? Ma andate a dormire tranquilli con tutte le persone che stanno sbandate a destra e a sinistra? Sì, io sto nella mia comunità precisa. Io, figlioli miei, con questo tipo di... io non ci sto più da un pezzo. io non mi ritrovo più in questo. Non riesco, se anche mi sforzassi non mi ritroverei più. E forse è per questo che a volte a voi vi sembra, no? Vi sembra forse che, ma dove stanno le sicurezze? La sicurezza è seguire Dio. In questo momento, ma la sicurezza secondo me è desiderare che tutti si salvino. L'unica sicurezza che io è che Dio desidera che tutti si salvino. E lo desidera così tanto che non ha risparmiato il suo figlio unigenito. La sicurezza che in questo momento io possa avere è avere dentro di me un fuoco che mi brucia finché c'è una pecorella errante. Un fuoco che mi brucia. E non sentirmi contento perché ho fatto bene tutte le quattro cose della mia giornata. Allora, se dentro di noi piano piano il Signore ci mette questo fuoco dell'apostolato, dell'amore, quindi Francesco è un amico mio, cioè mi piace, capito? Io so che l'energia a me mi stanno finendo, ma molti di voi hanno tanta energia ancora. E scusate, volete mettere su due piani, volete mettere una vita dove voi pensate alla vostra famiglia, al vostro giardino, che è bellissimo, ma volete mettere la possibilità di lavorare per quelli che non conosci, lavorare per gli ultimi, lavorare per tutti, amare tutti? Che scegliete? Qui la Chiesa si dividerà, ma dividerà nel senso che poi si unirà ancora di più. Allora, se tornate a casa, se desiderate tornare nella vostra sicurezza, avrete bisogno per forza di una ritualizzazione della fede in tutte le cose. Avrete bisogno della ritualità in tutte le cose. E penserete che quello fa meglio, quello fa peggio, quell'altro fa bene. Se varcate questa soglia, sarete poveri. Però il vostro cuore gioirà tanto, perché diventerete come Gesù. Il vostro cuore sarà come quello di Gesù. Non avrete dove poggiare il capo. Non avrete dove poggiare il capo. Ma avrete lo Spirito Santo che vi guiderà alla verità tutta intera. E questo è lo scenario che è davanti a noi. Io non desidero fare questo cammino da solo, però desidero che tutti siano liberi nel volerlo fare insieme. Con la piena libertà anche di dirsi: io adesso non me la sento. Però penso che il Signore vi ha portato qui proprio per capire che state facendo un salto. È un salto che è una metafora, ma è reale. È reale. È un salto reale. Vi ripeto, non torturate i vostri parroci, perché non gli dite: una volta si faceva così, mi piacerebbe fare così. Non glielo dite più, perché questo ridicolizza ancora di più la nostra fede e lo costringete, quel povero parroco, a fare quello che non serve più, tra virgolette. Avviate, come dice il nostro Santo Padre, avviate processi nuovi, avviate processi nuovi di fede, avviateli, riavviateli, avviate processi nuovi. Non andate a chiudere subito il cerchio. Se chiudete il cerchio, vi spegnete anche voi. Avviate processi nuovi di fede, seminate tantissimo. Avviate processi nuovi. Non vi preoccupate di occupare uno spazio sacro, perché questa constatazione ha portato molti di voi a dire: oh, quanto mi dispiace, mio figlio non crede, la mia famiglia non crede. Tu naturalmente stai appoggiata sul tuo spazio sacro, valuti la fede degli altri pensando che deve stare nel tuo spazio sacro. Ma la tua fede, tu stai avviando un processo? Tu mamma, tu papà, stai avviando un processo di fede? Ti senti dentro un processo nuovo che è la fede. Ma che bisogno c'è? Io ho già la fede, dite voi. È questo l'errore. È questo l'errore. Tu vuoi la salvezza di tuo figlio rimanendo bloccata dentro il tuo spazio sacro. Cammina. E vedrai che tuo figlio rischia di arrivare prima di te al Padre Eterno. Rischia di arrivarci prima. Allora noi abbiamo occupato gli spazi sacri, ma non abbiamo avviato processi di fede. Questa è la fotografia dell'antichità della nostra Chiesa oggi. E cosa diciamo quando arriva un Papa che non conosce tutti i nostri canoni? Ma questo, guarda come si mette il camice. Pensate alla nostra fede, cosa arriva a dire? Guarda come si mette il camice. L'abbiamo detto anche noi, tutti, guardando la TV. Guarda come si mette il camice. Sì, anche famosi teologi l'hanno detto. Ma chi ha colto quella passione di quel cuore dentro? Il tuo cuore ce l'ha quella passione? Il tuo cuore sa piangere per quelli che stanno morendo nel mar Mediterraneo? Ha pianto mai per questo? E se la fede nostra non tocca questi drammi della vita, non tocca i drammi dei nostri ragazzi, no? Ma che fede è? Se non abbiamo processi nuovi, che fede è? Ma svegliatevi papà, svegliatevi mamme, ma smettetela a tirare le gonne ai vostri preti. Ma sei tu un prete? Ma sei tu un prete? Tu sei sacerdote? Ma smettetela, per favore. Ma smettetela a lamentarvi con i vostri preti. Ma tu sei un prete, tu sei sacerdote con Cristo, tu sei profeta. Ma smettetela. Ma certo che il sacerdote deve essere santo. E tu chi sei? Ma smettetela. Fatevi un po' vedere il vostro sacerdozio. Fate un po' vedere la vostra profezia. Fate un po' vedere la vostra regalità. E ora, no? Smettetela a dire che i sacerdoti devono far tutto. Avviate dei processi voi e vedrete come la Chiesa è bella. Avviate dei processi. Mettiamoci in moto tutti quanti. Il Papa ha detto, no, nel Vangelo Gaudium, ha detto, il sacerdote deve stare davanti in certi momenti, quasi sempre. A volte può stare in mezzo, qualche volta può stare anche dietro. E quando sta dietro chi è che guida? Chi guida? Quanti sacerdoti esistono? Uno. L'istinto della fede, il popolo di Dio, no? Ma voi lo sentite quello che dico io o non lo sentite? Ce l'avete un istinto di fede voi?
Sì.
Ma voi lo sentite quello che dico io, sì o no?
Sì.
Allora siete sacerdoti anche voi?
No.
Allora siete sacerdoti anche voi? E allora svegliatevi, no? E allora svegliatevi. Perché deleghiamo sempre tutto solamente? Ma svegliatevi, avviate processi, amate i vostri figli, svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi. Non andate a piangere tutti i santuari, svegliatevi. Non sono così lontani da Dio i vostri figli. Non di più di quanto noi involontariamente, inconsapevolmente ci siamo allontanati dal Dio vivo e vero. Non sono più lontani di quanto ci siamo allontanati noi, con la certezza che stavamo nel Dio vivo e vero. Loro sono stati destabilizzati da questo turbinio, questo vuoto. Che devono fare questi figli? Hanno dei genitori che sono bambini, peggio di loro. Che devono fare questi figli? Ma noi siamo stupidini, no? Se ci abbiamo mezz'ora stiamo lì a giocare col cellulare più dei figli. Ma siamo stupidini, no? Siamo un po' sciocchi. Dov'è questa paternità? Dov'è questa maternità sobria? E qui capite? Se prendiamo sul serio la nostra fede, chiamiamo Dio in causa, perché Dio è coinvolto in questo. Dio è coinvolto, noi lo dobbiamo portare qui, è coinvolto Dio. E tu puoi ricreare un'alleanza con Dio, rinnovare l'alleanza. Noi siamo il suo popolo. Quindi ringraziamo il Signore. Facciamo un canto. Non so, che possiamo parlare ancora un po'? Ma io sono stanco. Ringraziamo il Signore. Dopo nel pomeriggio, casomai, possiamo condividere qualcosa.